Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Quando ti invoco esaudisci, mio Dio, tu che sei la mia giustizia.
Lode a te.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo 6 giorni, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte alto, in un luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti a loro, e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e discorrevano con Gesù. Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, poiché erano stati presi dallo spavento. Poi si formò una nube che li avvolse nell'ombra, e uscì una voce dalla nube: «Questi è il figlio mio prediletto, ascoltatelo». E subito, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. Ed essi tennero per sé la cosa, domandandosi però che cosa volesse dire risuscitare dai morti. E lo interrogarono: «Perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia?» Egli rispose loro: «Sì, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa, ma come sta scritto del figlio dell'uomo, che deve soffrire molto ed essere disprezzato? Orbene, io vi dico che Elia è già venuto, ma hanno fatto di lui quello che hanno voluto, come sta scritto di lui». Parola del Signore. Nel racconto rapido e molto vivo che Marco ci fa di Gesù, questa scena è strana. Cosa ci fa questa strana parentesi nel cammino che Gesù sta facendo nella concretezza della vita di questa povera gente, tra le gioie, i dolori, le miserie, le piccole speranze che lo circondano? E che anche la nostra vita di tutti i giorni conosce. Perché questa evasione dalle storie umane, che Gesù ha deliberatamente scelto di frequentare? Alcuni lettori, alcuni specialisti addirittura pensano che Marco abbia voluto mettere qui un racconto di apparizione del risorto, quelli che si trovano negli altri evangelisti e che Marco nel suo Vangelo non elabora. E questa ipotesi, se fosse così, spiegherebbe la stranezza della scena, ma non spiegherebbe perché Marco l'ha messa lì. Che cosa significa questo racconto sorprendente messo lì? Beh, intanto, se guardiamo l'inizio di questa narrazione, ci viene data l'indicazione dopo 6 giorni. Cioè Marco collega questo racconto a dei giorni che lo hanno preceduto. E se si risale un po' indietro, i giorni che hanno preceduto la trasfigurazione, sono quelli in cui Gesù ha camminato sulla strada di Cesarea di Filippi e ha interrogato i suoi discepoli prima sull'idea che la gente ha di lui e poi sull'idea che i discepoli stessi hanno del Maestro che stanno seguendo. E Pietro aveva risposto: sei il Messia, il Cristo. Ma Gesù aveva comandato loro di non dire niente a nessuno che egli era il Messia, il figlio dell'uomo, infatti, così preferiva chiamarsi. Messia era un nome che non gli piaceva. Figlio dell'uomo, sì. Il figlio dell'uomo doveva affrontare il rifiuto, la sofferenza, la condanna a morte, ma il terzo giorno sarebbe risorto. Pietro aveva rifiutato in maniera categorica questa prospettiva, aveva addirittura cercato di fare una lezioncina di buon senso a Gesù, ma Gesù l'aveva quasi assalito verbalmente chiamandolo diavolo, perché la sua maniera di pensare era quella banale della gente, non quella di Dio. E aveva invitato i suoi discepoli a seguirlo su questa via. E davanti alla loro comprensibile reticenza aveva concluso: se qualcuno si vergogna di me, anch'io mi vergognerò di voi. Allora qui vale la pena di fermarsi un momento, perché siamo al centro delle grandi questioni religiose, quindi anche della questione del cristianesimo, anche oggi. Il messaggio di Gesù prende in contropiede le nostre convinzioni religiose più radicate. Il buon senso di Pietro. Non a caso, ad opporsi radicalmente a Gesù e a condannare Gesù sono le autorità religiose. Gesù sarà ucciso per motivi religiosi. E la questione è che Pietro e la maggior parte dei suoi contemporanei e la maggior parte di noi, anche di noi cristiani, pensano che Dio salverà il mondo con la sua potenza. E allora si pensava al trionfo del Messia che sottometterà i suoi avversari con la potenza, se non con la forza brutale, con la potenza della sua parola. Ma Dio ha scelto una via completamente diversa per salvare il mondo. E Gesù sarà fedele a questa via, nonostante tutte le resistenze e le opposizioni. Sarà fedele fino alla morte che gli infliggeranno proprio coloro che credono di difendere la causa di Dio. La trasfigurazione è la conferma davanti ai tre discepoli e a tutta la testimonianza delle scritture, Mosè e i profeti, è la conferma che Gesù sta seguendo la via di Dio, la volontà di Dio. È Lui che fa l'opera di Dio, è Lui che ha ragione contro i suoi contestatori. Era già cominciato così al battesimo, quando Gesù si era messo tra i peccatori. Il Vangelo fa intervenire l'autorità di Dio, che dice: questi è il mio figlio prediletto, seguitelo, questa è la mia scelta. E anche qui è la trasfigurazione. Quando nel Vangelo avviene il rovesciamento della religione, si può dire, quando Gesù lascia perdere le folle e va verso Gerusalemme, e i suoi appunto non capiscono, trasfigurazione su questa linea di interpretazione ha anche un secondo messaggio, cioè quello della speranza, della buona notizia, questa scelta di Dio alla quale Gesù è fedele fino alla morte, avrà successo. Il mondo nuovo, il regno che essa annuncia, è il solo che abbia un avvenire davanti a sé. Questa scelta di Dio è promessa alla resurrezione. E in questo senso la trasfigurazione è una specie di flash che anticipa la resurrezione, che verrà a coronare la passione. È la luce, la rivelazione della verità, della parola profonda di questa via che Gesù sceglie. Questo dovrebbe dar coraggio al piccolo gruppo degli amici di Gesù. Ma questo incoraggiamento ha bisogno di un'insistente raccomandazione dalla nube, segno della presenza e del nascondimento di Dio che cammina con il suo popolo. Dalla nube una voce si rivolge, non a Gesù come nel battesimo, ma ai discepoli. Questi è il mio figlio prediletto, ascoltatelo. Sì, ascoltatelo. Ascoltare la parola che Dio sussurra da sempre al cuore dell'uomo, quella di dare la vita, quella di amare come Lui. Questa parola che resta soffocata tra le mille voci che formano il mondo degli uomini. Ascoltare e non credere ingenuamente che quello che noi spontaneamente pensiamo di Dio è vero. Ciò che è più spontaneo in genere è il frutto più subdolo di ciò che si pensa. È la proiezione di bisogni, di paure, di preconcetti molto umani, troppo umani per ascoltare la parola di Dio. C'è da attraversare la crisi, la critica. Anche la critica alla religione può aiutarci a distruggere tante immagini false di Dio. E c'è soprattutto da ascoltare la voce profonda con la quale Dio ci chiama ad essere figli, la voce testimoniata da Gesù. Ascoltatelo. In questa parte del Vangelo di Marco l'opposizione a Gesù non viene solo dai capi religiosi, ma anche dai discepoli, i quali non ascoltano Gesù. Discutono tra loro su chi è il più grande. Due di quelli della trasfigurazione, Giacomo e Giovanni, reclamano un posto di onore nel suo regno. Non capiscono niente di Gesù, non lo ascoltano, non sono disponibili a ciò che egli dice, che è radicalmente diverso da ciò che essi desiderano ascoltare e che sentono attorno a loro. Sì, se c'è una cosa che dobbiamo ritenere di questo strano racconto della trasfigurazione è questa voce. Ascoltatelo.